Babylon, and then the judge will guide us. Solidarity in a Babylon, it shall be our motto. But when the right time comes down in a Babylon, and this battle will be utter. Cause solidarity down in a Babylon, it shall be our motto. Cause when the right time comes down in a Babylon, this battle will be utter. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to divide us. We've got to break down the walls down in a Babylon that seem to separate us. We've got to break down the walls down in a Babylon, the walls that surround us. We've got to break down the walls down in a Babylon, like the days of Jericho.
Cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Oggi apriamo la trasmissione con un ricordo. Questa domenica, cioè il 9 marzo 2014, è morta Nicole Claude-Mathieu, una delle grandi voci del femminismo materialista francese. Nata nel 1937, dall'inizio degli anni 70 ha messo in atto una critica politica della categorizzazione dei sessi, lavorando al concetto di genere e di sesso sociale. Nel 1977 ha cofondato la rivista radicale Question Féministe. Potete trovare qualche passo dei suoi scritti nel quaderno Viola Edizioni Alegre, che si intitola Non si nasce donna, percorsi e testi e contesti del femminismo materialista francese, e ve lo consigliamo vivamente, vi consigliamo vivamente di leggerlo. Ma soprattutto oggi volevamo ricordare che è il 12 marzo. 37 anni fa, il 12 marzo del 1977, non era una giornata di sole come è stata oggi, pioveva dirotto, ma eravamo in piazza in più di 100.000 militanti, compagni e compagne. Due grimaldelli hanno scardinato quel movimento, uno sinergico con l'altro. Da una parte la repressione, che con il teorema del 7 aprile ha attuato il passaggio dalla criminalizzazione de facto a quella de jure, dalla repressione dei singoli individui alla persecuzione politica e storica di un'intera generazione conflittuale messa sotto accusa. Dall'altra la socialdemocrazia, con le sue ricostruzioni false e manipolatrici, a cui hanno fatto eco i media che delle sentenze hanno scritto tante righe. E c'eravamo anche noi femministe, quelle che intrecciavano lotta di genere e lotta di classe. E il mio saluto più affettuoso va alle compagne che c'erano quel giorno. Molte si sono perse, altre si sono avvilite, alcune sono morte, altre lottano ancora, e non permetteremo a nessun titolo che la nostra storia e la nostra memoria venga manipolata, distorta, falsificata.
Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso, che han caído los esquemas de mi vida. A fountain from a pool.
Flight. You had to hide sometimes, but now you're all. E poi vi volevamo raccontare del nostro 8 marzo. Il nostro 8 marzo abbiamo deciso di passarlo a fare un saluto la mattina su Torre Bibbia Femminile con chi è privata della libertà. E un po' per ricordarci, insomma, che la gabbia che ci hanno costruito non ci piace, che non ci piace la normalità in cui ci vogliono rinchiudere, anche perché rispecchia esclusivamente poi il sistema della socialdemocrazia, del riformismo, che esclude completamente il movimento femminista e anche gli altri movimenti di lotta. Basta guardare come esempio appunto la lotta No Tav. Abbiamo fatto anche il saluto a Chiara, perché è detenuta nell'area di Re Bibbia, e speriamo che, insomma, ci abbia sentito, abbia sentito la nostra solidarietà, abbia sentito le nostre urla, le nostre voci che stavano lì per intrecciare comunque dei legami solidali anche con le detenute. È stato bello sicuramente per noi, insomma, loro sono private della loro libertà, quindi hanno giovato un pochino della nostra musica, delle nostre parole, della nostra presenza, però noi ha toccato molto questa cosa, proprio perché appunto abbiamo avuto contatto anche verbale con chi è rinchiusa e insomma, ribadendo che appunto vogliamo spezzare questa normalità, vogliamo appunto distruggere quello che è il loro concetto di legalità, perché per noi la loro legalità è solo violenza. Poi appunto, sempre tornando appunto ai racconti degli 8 marzo, se si può usare insomma al plurale, per raccontare varie esperienze anche di compagni in altre città, tra pochi minuti avremo una telefonata da una compagna da Parigi che ci racconterà, insomma, l'8 marzo cosa hanno fatto e cosa è successo. Kiss the both of us to die. Mine. Take me out tonight. Take me anywhere. I don't care. I don't care. I don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear.
Siamo in attesa del collegamento da Parigi, perché ci è piaciuta moltissimo una manifestazione che è stata indetta per l'8 marzo nelle banlieue parigine. di cui abbiamo letto il comunicato la settimana prima dell'8 marzo, e che parlava della lotta delle donne, che loro definivano proprio lotta delle donne dei quartieri, e aveva degli spunti molto interessanti, perché parlavano delle donne militanti, però delle donne che rivendicavano il separatismo, però allo stesso tempo rivendicavano l'intersezione di lotta di genere, di classe e di razza, che parlavano delle discriminazioni a cui erano soggette rispetto alle femministe che loro definivano borghesi, e allo stesso tempo allo stigma nei riguardi della loro, delle loro preferenze o differenze personali, sessuali, di scelta di vita all'interno di quartieri periferici, allo stesso tempo degli attraversamenti che la loro vita subiva da parte di soggettività varie degli strati popolari. Ma aspettate, rimetto un attimo la musica, che mi sa che c'è il collegamento. Pronto?
Pronto?
Pronto, ci sei?
Sì, vi sento, un po' lontane ma vi sento.
Perfetto. Bene, allora raccontaci un attimo, noi abbiamo anticipato qui in radio sia la settimana prima dell'8 marzo leggendo il comunicato, sia adesso prima della tua telefonata, che c'è stata questa manifestazione delle donne, come loro si sono chiamate, dei quartieri. Se ci vuoi raccontare qualcosa, oppure anche altro che ritieni importante.
Certo, allora innanzitutto vorrei fare una precisazione rispetto a donne dei quartieri, perché chiaramente questa è la traduzione, però si intende donne dei quartieri popolari, quindi di quella parte che si trova nella zona del 93esimo, che è tutta una parte di banlieue, e banlieue però vuol dire periferie in generale, quindi diciamo anche banlieue ricche, però è a nord-est di Parigi. E quindi diciamo questo comporta una composizione, innanzitutto una prima distinzione di classe, perché evidentemente non si tratta delle francesi che vivono a Parigi, e in secondo luogo anche in termini etnici chiaramente c'è un mélange ben più evidente, tant'è che, come insomma si legge chiaramente dal comunicato, insomma c'è una rivendicazione e di classe e poi rispetto all'antirazzismo ben forte e ben evidente. Io allora il corteo che c'è stato l'8 marzo in realtà era anche lì il secondo corteo che c'era a Parigi, perché ce n'era uno un po' più diciamo istituzionale, quello che viene chiamato il femminismo un po' borghese, qui a Parigi, di cui non so dirvi molto in realtà perché non ci sono stata.
Già ti fatto bene,
in banlieue, per fortuna insomma ho scelto bene. Il corteo era partecipato, io credo ci fossero più di 500 persone, forse anche un migliaio, tutta diciamo una composizione chiaramente super multietnica, cioè il collettivo, diciamo i collettivi che hanno indetto questo corteo sostanzialmente sono due: uno è questo collettivo di donne del 93esimo, e un altro invece è un collettivo che si chiama Comitato 8 Marzo, che da quanto mi hanno un po' spiegato alcune compagne con cui ho chiacchierato è nato qualche anno fa, ed è un collettivo che ha diciamo una forte componente di trans al suo interno, e che quindi ha portato a quel corteo anche delle forti rivendicazioni soprattutto delle sex workers, non solo delle trans in generale, anche perché, come avete anche detto prima di Natale, qui in Francia è stata votata questa legge che prevede delle ammende, delle multe per i clienti della prostituzione, e questa cosa è stata rivenduta come una forma di tutela nei confronti, certo, delle sex workers. Quindi,
sì, ma questo diciamo, si legge anche fra le righe, cioè si legge, no, fra le righe chiaramente nel comunicato, quando loro dicono che di fatto sono strette fra il femminismo borghese da una parte e invece il giudizio dei quartieri, chiamiamoli popolari, dall'altra, no?
Sì, non ti ho sentito bene, alla fine si ingessava un po'.
No, vabbè, non fa niente, vai, vai.
No, scusami, no, non so se voi mi sentite bene.
Vai avanti.
Ah, ok, ok. Sì. E niente, insomma, appunto, corteo partecipato da vari spezzoni, da diciamo pezzi anche della Federazione Anarchica, piuttosto che squatters, piuttosto che, vabbè, in testa chiaramente tutte donne di questi collettivi di banlieue. Un'altra rivendicazione molto forte, tra l'altro hanno annunciato un altro appuntamento alla fine del corteo che si è concluso a Pigalle, e questo è stato anche, insomma, penso sia stato voluto, però Pigalle è un po' il quartiere a luci rosse di Parigi, dove ci sono tutti i sexy shop, ci sono night club e c'è anche, insomma, abbastanza a giro di prostituzione, quindi è stato molto simbolico invece con quel corteo finire. Alla fine del corteo ci sono stati un po' di interventi da parte dei collettivi che sono intervenuti e hanno rilanciato per questo sabato una manifestazione contro la legge del 15 marzo che è stata, certo, votata, oddio, non vorrei dire una conneria, ma non ricordo precisamente l'anno, comunque 5 anni fa credo, che è quella che proibisce alle ragazze, alle donne, di indossare il velo in luoghi pubblici. Quindi anche questa, insomma, anche una presa di posizione abbastanza netta rispetto invece a tutto quel anche un po' alla retorica occidentale per cui il velo è necessariamente segno di oppressione. Ora io non mi voglio esprimere su questo perché,
sì, addirittura ci ha raccontato una ragazza qui in Italia che però viene dalla Francia e che porta il velo, che una sua amica che aveva problemi di violenza di famiglia non è stata accolta in un centro antiviolenza, questi classici femministi, a casa delle donne, perché portava il velo.
Esattamente, esattamente. Poi, vabbè, lo scorso autunno qua c'è stata anche un'espulsione di una ragazza, molto giovane ragazza, dalla scuola perché i genitori sono stati espulsi perché sans papier, ovvero senza documenti. Anche lei è stata espulsa dalla scuola e questo ha comportato una grande mobilitazione, specialmente dei licei. Quindi, certo, anche, diciamo, lo slogan era un po' né leggi che mi proibiscano di mettermi quello che mi pare e né espulsioni, facendo riferimento anche a questa vicenda qua.
Certo.
Poi diciamo quello pure che mi sento di aggiungere è riportarvi così qualche coro, perché fortunatamente sono riuscita a recuperare uno dei fogli del coro. Un'altra cosa molto bella, che il motivo che, per esempio, che portava uno di questi collettivi con cartelli, spillette, eccetera eccetera, era non liberatemi, me ne prendo carico io.
Certo.
A me questa cosa mi è piaciuta un sacco.
Certo.
Questo, diciamo, anche forse con un riferimento ammiccante proprio appunto a quel femminismo borghese che vuole dettare un po' il manuale dell'emancipazione.
Certo.
E qua la parola è proprio emancipazione anche in,
certo,
francese.
Certo.
E niente, uno dei cori che andavano molto era la strada di chi è la nostra. C'erano anche tante bandiere palestinesi, il corteo era misto, questo pure va detto. Misto,
anche perché loro però hanno rivendicato il separatismo, al di là del corteo
misto.
nel volantino hanno rivendicato il separatismo, sì.
Sì, no, il collettivo è separato ed effettivamente i maschietti che c'erano, diciamo, erano da una parte, c'era,
certo,
diciamo, l'unico gruppo di uomini che era un po' più avanti, diciamo, rispetto alla testa del corteo, era un gruppo di africani davvero molto,
certo,
che cantavano i cori, insomma, in maniera super determinata, quindi questo per darvi un po' l'idea. E poi tanti, comunque, anche, insomma, diversi uomini, chiaramente non una parte chiaramente esigua rispetto alla partecipazione al corteo, e che era evidentemente di donne, comunque organizzato, gestito e chiamato e riempito con contenuti da queste donne. e quindi ci sono anche tanti cori per la Palestina, cori per esempio che cominciavano a elencare viva la lotta delle donne palestinesi, delle donne indiane, delle donne maliane, delle donne centrafricane, donne brasiliane e delle lesbiche ugandesi, perché no, ah, di recente c'è stata una forte aggressione a un gruppo di donne lesbiche ugandesi, ma non sono super informata su questa cosa io, certo, purtroppo.
Sì.
E cori, diciamo, che dicevano appunto cosa mi fa la polizia, diciamo mi mente, mi porta in galera, mi violenta e ammazza i nostri fratelli. Questo era, certo, diciamo, un
bene,
altro slogan. Chiaramente tante cose pure sulle un coro bello: donne sfruttate, donne senza documenti, donne dei quartieri, usciamo dall'ombra per vivere libere. Questo era l'appello, il titolo dell'appello.
E
no,
infatti il titolo dell'appello era, certo,
esattamente.
Senti,
né occidentale né orientale, le lotte delle donne sono internazionali,
sì,
donne stigmatizzate, donne violentate, donne precarie, tutte unite, tutte solidali, e anche chiaramente dei cori sull'interruzione volontaria di gravidanza, su l'abbigliamento, che qua diciamo un motivo anche sotto casa mia, per esempio, io abito però piuttosto in centro, hanno messo tutte delle affiche, hanno attacchinato delle stampe con sul contro, diciamo, il siffle de rue, cioè il fischio per strada, quindi probabilmente anche perché il quartiere dove abito io sono parecchi,
sì,
bar,
sì,
e diciamo che ci si disabiglia giustamente,
sì,
e però diciamo che cioè spesso non è divertente, non è piacevole a volte passare di là dopo una certa ora, e quindi insomma questo forse
mi ricordo che questo lo dicevano le compagne delle Dumbless, che sono quel collettivo friulano, perché fino a poco tempo fa il Friuli era proprio tutta una caserma, cioè praticamente circolavano solo soldati, e loro dicevano che sono cresciute da piccoline con questo fischio per la strada, perché erano ossessionate dal fatto che circolare significava farsi fischiare per la strada. Mi senti? Sì? Pronto?
Sì, sempre, sì, molto a singhiozzo.
Senti, allora
quindi
facciamo
le frasi e poi in realtà la conclusione me l'immagino.
Senti, allora facciamo così, ci mettici al corrente, cioè vai o comunque informati o comunque per sabato, così poi ci metti al corrente anche di questa manifestazione, va bene?
Sì, allora, sì, io purtroppo non so se potrò andarci perché ho un po' di impicci, però insomma
va
spero
bene,
di,
perché è una cosa
di
particolarmente
mandare una
qualche
compagna in missione,
va bene. un'inviata speciale, va bene, grazie,
sì,
tantissime della corrispondenza, e speriamo di sentirti mercoledì con queste notizie nuove. Grazie,
ti mando un grande abbraccio.
Un grande abbraccio anche a te da noi tutte, ciao ciao
ciao.
You can always stay awake, comes depression. You can get another break, comes love. Nothing can be done, comes love. Nothing can be done, nothing can be done.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte. Democrazia autoritaria. La Repubblica, rifondata sulla sicurezza interna, è una scelta dello Stato e dell'iperborghesia o borghesia imperialista contro la conflittualità sociale e dettata dalla necessità di realizzare compiutamente la società neoliberista. Quest'ultima è un'ideologia nel senso più compiuto del termine, come visione onnicomprensiva della società. È l'approdo inevitabile dell'autoespansione del capitale, così come l'iperborghesia è l'autovalorizzazione di una borghesia transnazionale. Il neoliberismo ha bisogno dello smantellamento delle situazioni economiche marginali e di sussistenza. L'iperborghesia dell'emarginazione sociale ed economica di tutti gli altri strati della borghesia. Da qui le guerre neocoloniali e il rovesciamento di governi asimmetrici a questo progetto e altresì il depauperamento di ampi strati della popolazione nei paesi occidentali. La crisi non è qualche cosa di inatteso o di corrigibile con questa o quella formula, ma è un momento costitutivo della società neoliberista. In questo quadro, con una scelta voluta e programmata, si è coniato il termine terrorista per compattare la società contro il nemico, contro cui agire, legiferare e serrare i ranghi. Il terrorista è il male per eccellenza, il morbo contagioso contro il quale ogni essere normale deve sentire l'esigenza di lottare. Il male contro il bene, e quest'ultimo si identifica con l'esistente ordinato, il migliore dei mondi possibili, connaturato dal fascino di un teorema immutabile. Non a caso la socialdemocrazia moderna, divenuta destra, entra di forza nella gestione della società, arrogandosi il monopolio del progresso e della verità assoluta. Tutto ciò non è una misura congiunturale, ma un'iniziativa a tutto campo, una scelta strategica, l'instaurazione di una democrazia autoritaria. In questa stagione anche il garantismo, con i suoi limiti, perché spesso ai principi non corrispondeva alcun diritto sostanziale, è accantonato. Ciao.
Volevamo fare un altro collegamento con una compagna Notab che ci voleva raccontare il loro 8 marzo e insomma proseguiamo con la narrazione di quello che è stato questo momento molto importante per noi femministe.
E soprattutto l'8 marzo che ha un sentire comune, perché l'8 marzo è stato tante cose, è anche oleografico e anche vuoto di significato se viene fatto in un certo modo, e noi abbiamo cercato di scegliere quello che è un 8 marzo in cui crediamo. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Oh, meno male. Ciao. Dai, questa volta è andata benissimo.
Sì, infatti. Bene.
Allora,
senti, sì, dimmi.
Noi ti abbiamo presentata, abbiamo detto che ci avresti raccontato il tuo, il vostro 8 marzo, e l'8 marzo delle donne notavo, comunque quello che tu avevi sentito e visto.
Sì, niente, io sabato sono stata a Torino, che magari come avrete visto, saputo, è stato un corteo abbastanza partecipato, sono state un 2000 persone.
Sì, abbiamo sentito.
Sì, ecco, all'interno di questo corteo diciamo c'era uno spezzone più di movimento e già un passaggio fondamentale forse da dire rispetto a questo corteo, che comunque è un corteo che a parte i partecipanti ma anche chi l'ha organizzato se l'ha assunto anche come un corteo notav, no? Che si è dichiarato comunque notav, visto che Torino è anche appunto una città simbolo rispetto a questa vicenda. E niente, quindi c'è stato anche a parte questa assunzione c'è stato uno spezzone di movimento in cui c'è stata possibilità di fare tanti interventi e devo dire che insomma è stato, insomma, si è visto che è stato un corteo comunque costruito bene, le compagne anche di Medea che hanno partecipato, che poi fanno parte anche di Refe, hanno partecipato alle assemblee preparative, diciamo che sono usciti tanti contenuti, ma contenuti magari che rispetto all'appello, come dicevamo mercoledì scorso, che era un po' più ampio, magari era anche un po' riduttivo rispetto a quello che bisognerebbe dire, certo, di questi tempi, invece gli interventi sono stati molto interessanti, hanno parlato in generale di cosa noi intendiamo per autodeterminazione, facendo anche riferimento poi alla vicenda spagnola, all'aborto, alla libera scelta, ma andando anche oltre, no? Per cui tanti interventi in cui si è parlato di che cos'è per noi l'autodeterminazione sono stati interventi interessanti. C'è stata chiaramente anche la partecipazione delle donne notav che sono intervenute, che hanno portato il loro contributo, quindi a dare, come dire, ha preso proprio forma quello e a 360 gradi rispetto alla questione dell'autodeterminazione, quindi l'autodeterminazione anche nei propri territori, non so, con uno sguardo di genere, insomma. Quindi
sì,
io
perché
devo dare un...
è un concetto fondante, quello dell'autodeterminazione è un concetto fondante, ma a tutto campo.
Ah certo, infatti era questa la cosa importante che volevamo anche far passare e che secondo me è passata in questo corteo, che non è solo tra virgolette una questione di aborto, di libera scelta o di autodeterminare i propri corpi, ma è un'autodeterminazione appunto come dicevo a 360 gradi e noi abbiamo distribuito, come vi dicevo, il volantino che avevamo scritto su che ha scritto Nicoletta, che noi abbiamo volantinato quel giorno sul femminicidio, sul decreto e quindi in relazione anche alle lotte sociali alla Valsusa.
Certo, diciamo, la strumentalizzazione che è stata fatta del femminicidio, certo.
Sì, esatto, la strumentalizzazione. E quindi devo dire che se devo dare un bilancio, insomma, della giornata, direi che è positiva. E che sì, insomma, che tanti contenuti sono usciti. Sono andata sperando che fosse così, non avendo partecipato poi proprio agli assemblee, ma avendo più un riportato, quello che ho visto lì, l'atmosfera che c'era, insomma, era buona. Devo dire anche che c'erano tantissime donne e tantissime donne giovani, anche tanti visi magari non tutti conosciuti, anche nella spezzone di movimento.
Certo, c'è stato un coinvolgimento, diciamo così.
Sì, un coinvolgimento, ma anche una presa di coscienza che le parole d'ordine con cui era stato indetto, diciamo, erano un po' limitanti, e quindi tutto quello che è uscito ha fatto capire che c'era tanto altro da dire.
Certo.
E per cui si è parlato anche di sanità, perché una compagna di Medea ha parlato anche di sanità, cioè, le questioni che sono uscite sono state tantissime.
Abbiamo visto che ci sono stati che sul blog di Medea ci sono dei resoconti specifici,
sì,
divisi per,
esatto,
argomento, quindi evidentemente sono venute fuori tante cose.
Sì, esatto, sono stati fatti un po' di... sì, perché è stata anche una richiesta lì al corteo, ma per dire, nel passato si è parlato anche durante il corteo di questa farmacia, insomma lì nella piazza da cui siamo partiti, guarda caso, c'era una farmacia che dove ci sono obiettori di coscienza, e quindi anche simbolicamente che era chiusa, va bene, però dicendo anche qui partiamo dicendo non andiamo più in questa farmacia, come dire perché è una farmacia che applica l'obiezione di coscienza.
Un boicottaggio attivo.
Sappiamo benissimo sì, cosa vuol dire l'obiezione di coscienza e tutto quello che c'è dietro, al di là che ognuno è libero di fare quello che vuole, ma tutto il discorso che c'è dietro, per cui dico, abbiamo anche parlato tanti anni fa con la campagna di obiettiamo gli obiettori, no?
Certo.
Quindi, beh, per devo esempio, dire che sono uscite tante cose.
Questa dell'obiezione di coscienza, però, tanto per dirti, è una cosa molto travisata, perché l'obiezione di coscienza aveva un significato completamente diverso quando i militari erano chiamati alla leva in maniera obbligatoria. Allora, una cosa è essere chiamata a qualcosa che tu non vuoi fare, quindi tu hai dei principi tuoi e obietti. Una cosa è tu vai a fare nello Stato un lavoro che sa che ha dei presupposti e tu poi vuoi fare altro, anche se hai certo delle idee tue. Tant'è vero che questa stessa cosa dell'obiezione di coscienza, tanto per dirti quanto è importante per questo sistema il controllo del lavoro riproduttivo, non viene applicata assolutamente, per esempio, nel caso degli espianti trapianti, cioè chi vuole, sì, cioè i rianimatori che non vogliono dichiarare la morte cerebrale per obiezione di coscienza perché ritengono per motivi loro che non sia una cosa valida dichiarare la morte a tavolino, non possono, vengono cacciati dagli ospedali, cioè tanto per
certo,
tutti due pesi e due misure, no? Invece il senza entrare nel merito di una o dell'altra cosa, però o è valida sempre o non è valida mai, invece il sistema la usa seconda.
Guarda caso lì non è valida, quando si tratta dell'autodeterminazione delle donne e dei loro corpi, invece, non è valida.
Quando invece gli interessa rimarcare una cosa, allora no, nell'altro caso abbiamo scherzato, allora sì, e quindi insomma si vede che è una cosa pretestuosa e assolutamente priva di sì, è un problema di controllo, è chiaro che è un problema di controllo.
Chiaro.
Bene, sono
niente, comunque,
dimmi.
Niente, insomma, almeno vi ho dato un piccolo quadro di come
è molto
stato il corteo, di come l'ho vissuto io, insomma.
Perché diciamo che le premesse rispetto a questa campagna Io Decido erano molto, insomma, da prendere con le pinzette, perché le basi di partenza. Poi chiaramente ho visto infatti che su a Torino siete riusciti a dargli dei connotati che erano ben diversi, e questo è estremamente positivo. Insomma, io penso che anche le lotte sul territorio che una porta avanti costringano a ragionare in maniera diversa.
Sì, poi comunque è stato anche importante appunto questo passaggio di assunzione NOTAV, che vuol dire era la giornata l'8 marzo, quindi non era una connotazione solo NOTAV, però vuol dire che il passaggio è stato fatto, no? Cioè, se parliamo della nostra determinazione, se parliamo della precarietà, allora quella cosa rientra in quel sistema di cose che noi stiamo combattendo, quindi vuol dire che un passaggino è stato fatto e quindi è stato importante.
Va bene, ti ringraziamo tantissimo di questa corrispondenza. Salutaci tutte le compagne, un grandissimo abbraccio,
un saluto anche a voi.
Ciao,
e buon proseguimento.
Ciao.
Best you stay. try again? No, I'd receive my fateful end. How did I let this shit happen? I never know what I want, what I need. So I think it's best you stay away from me, 'cause I hate the way you tease me.
Nell'approfondimento volevamo parlarvi dell'inizio delle due giornate, quando del 14 e del 15 marzo, quando l'ingiustizia si fa legge e ribellarsi è necessario. Durante il venerdì del 14 marzo, dalle ore 16, ci sarà un dibattito nazionale, quindi con la presenza di varie realtà, avvocati, associazioni contro anticarcerarie e le lotte sociali che conosciamo. Tanto per darvi, insomma, un'idea di quello che si verrà. Di cui si discuterà, ovviamente l'argomento è legittimità contro versus legalità. E abbiamo tentato comunque di dare comunque delle aree tematiche di discussione, ovviamente, perché potremmo stare anche 10 giorni a discutere di questo argomento, tanto è il materiale da poter portare. E si parlerà di stato d'eccezione, democrazia costituzionale, trasformazione dell'impianto giuridico nell'assolutismo neoliberista, reato di vastazione e saccheggio versus il diritto di resistenza, carcere, CIE, misure cautelari, l'ordinamento penale versus movimenti sociali e la reazione dello Stato contro chi resiste. E poi ci saranno varie associazioni come Antigone, Papillon, il Comitato La Tortura è di Stato, Rompiamo il Silenzio, Odio il Carcere, le lotte sociali e supporti legali, i lavoratori della logistica di Bologna, lavoratori dei trasporti di Firenze, Movimento Notav, Movimento per il diritto a abitare di Roma e Firenze. Ci saremo noi, ovviamente, la coordinamenta, e no CIE, Azione Antifascista Teramo, Fans Ultra Cosenza, gli ultras della SPAL, sul porto legale del 15 ottobre e 10% Genova non è finita. E infine sulla repressione e il controllo sociale ci sarà l'osservatorio sulla repressione, l'associazione ACAD, associazione contro gli abusi in divisa, e il comitato delle madri per Roma città aperta. E quindi, insomma, ci sarà parecchio da discutere, da dibattere, ognuno col proprio portato, con le proprie lotte. E invece il 15 marzo ci sarà il corteo che parte alle 15 da Piramide ed arriverà al Ministero della Giustizia. Sarà un corteo molto partecipato, proprio per la presenza, insomma, di tutte queste realtà che parteciperanno la giornata prima a questo dibattito nazionale. E le piazze tematiche saranno queste, che convoglieranno poi tutte quante verso Piramide per unirsi al corteo. Allora, il tema di Re Bibbia a Via Tiburtina 956 è il sistema carcerario e controllo sociale, riprendendo ovviamente la presenza purtroppo del carcere là. A Piazza Indipendenza, frontiere e libertà di movimento, per quanto riguarda tutta l'area tematica che riguarda migranti e CIE, eccetera. Alla stazione Tiburtina ci saranno i territori contro le devastazioni ambientali, quindi tutta la parte comunque dei NOTAB, dei gruppi che comunque si occupano, che sono contro ovviamente gli inceneritori e le devastazioni ambientali di ogni genere. L'altra piazza tematica sarà all'ex deposito ATAC a San Paolo, a via Settimio Severo, e sarà precarietà abitativa e sociale contro l'austerity, stop privatizzazioni, difendiamo i beni comuni. E quindi questo convoglierà verso il corteo. Volevamo raccontarvi perché abbiamo deciso come collettivo La Coordinamenta di partecipare a un'iniziativa di questo tipo. Siamo convinte che come femministe sia necessario, più che necessario, intervenire e dare il nostro apporto politico a quello che è l'analisi comunque nazionale rispetto a questi temi. Già più volte abbiamo discusso per questo, noi abbiamo deciso di fare un 8 marzo che fosse improntato proprio sulla messa in discussione del concetto di che cos'è la legalità, perché è giusto ridefinire cos'è la legalità secondo ovviamente quello che è il sistema economico, sociale e politico che ci opprime e che definisce invece che noi siamo fuori legge. Vi volevo la legalità, per quello che è la nostra il nostro ragionamento, è ovviamente un concetto che non è neutro e quindi insomma nasce da un ordinamento o da un altro ordinamento, non è importante quale esso sia, ma riproduce il sistema produttivo e riproduttivo e quindi appunto non è una cosa neutra su cui si definisce semplicemente la parola e quindi tutti rientriamo. Non è, è il diritto segue le leggi del principio di legittimità, il quale è un principio storico, è un'opzione politica e ideologica, quindi parte da quello che si decide come sistema sociale, come sistema politico economico, non deriva da una, non ha un significato morale. Invece noi viviamo in un momento in cui le leggi e tutto ciò che ci circonda è definito da un'etica morale assoluta, come se potesse esistere una cosa del genere, ma in realtà la legalità non è un'idea definibile in maniera kantiana. Quindi appunto non esiste ricomposizione su un terreno circoscritto da altri, perché sennò noi dovremmo comunque rifarci a quello che ci dicono. Un esempio che mi è piaciuto molto anche durante i dibattiti di costruzione di questa assemblea è stato anche quello di pensare appunto che la repressione, la legalità ti riporta in questo momento storico a ritornare nel tuo recinto. Non siamo in un momento storico in cui ci stanno davvero davvero reprimendo, come purtroppo è già successo, succede comunque in giro per il mondo. Adesso ci stanno semplicemente dando un po' la pacchetta sulla spalla e ci dicono di ritornare. Ritornando appunto al fatto che come femministe dobbiamo dire la nostra su questo, dobbiamo dare il nostro contributo, è un contributo di analisi, ovviamente non è che vogliamo, partecipando a un incontro nazionale, non vogliamo metterci su un piedistallo o differenziarci, vogliamo dare il nostro contributo perché l'analisi femminista permette di avere uno sguardo in più rispetto a quello che è la questione della legalità, ci permette di guardare con un'ottica differente che magari per gli altri compagni è più difficile, ma perché noi sulla nostra pelle viviamo questa divisione tra quello che in realtà è vincolato all'idea morale che la società vuole imporci e quindi noi dobbiamo rientrare in quel ruolo, in quel contesto, in quella scatoletta, e se usciamo da quello non siamo più in quel caso magari non legali, ma in realtà anche su quello noi se abortiamo clandestinamente siamo illegali.
Anche il termine clandestina è un termine diciamo coniato da questo stato, perché in questo momento c'è la 194, no? Tutto quello che è fuori dal percorso legale che porta all'aborto è in effetti penalmente perseguibile, quindi noi in effetti in questo momento se usciamo dai termini della 194 siamo penalmente perseguibili, quindi siamo in libertà vigilata.
Riprendendo un po' anche quello che diceva prima con la Eli, con la compagna Notab, ovviamente, cioè nel senso, ci sono sempre due pesi e due misure, perché ovviamente se anche se appunto come coordinamento abbiamo sempre un po' sottolineato il fatto che la 194 comunque non ci è mai piaciuta, Però loro possono non rispettare la 194, noi dobbiamo rispettarla, perché sennò finiamo in galera. Certo. E non so se vi ricordate di quella donna, mi sembra a Milano,
Milano,
arrestata perché si fece da sola.
Sì, aveva fatto un aborto fai da te con
senza nessuna complicazione, però ovviamente andando a fare un raschiamento poi in ospedale per controllare semplicemente proprio, ma appunto non c'erano problemi dal punto di vista diciamo medico preoccupanti, comunque fu arrestata per questo. Questo per dire che appunto la legalità, per il concetto di legalità da ridefinire, è molto importante per noi, perché deve ridefinire la nostra autonomia, la nostra possibilità di appunto uscire fuori dagli schemi che ci sono stati costruiti, dalle categorie dove dovremmo stare e non vogliamo stare, perché le categorie sono state decise da un sistema che noi non vogliamo. È un sistema capitalista, un sistema socialdemocratico, è un sistema neoliberista.
Cioè, è comunque un sistema che ha tutta una serie di norme che ci vincolano in un certo modo in funzione del mantenimento di questo sistema di potere. Una cosa che è venuta, che salta agli occhi, diciamo rispetto a tutto questo percorso sociale che c'è stato negli anni, dagli anni 70 in poi, è che sono riusciti, cioè che il chiamiamolo il dominio, il potere, il sistema, come chiamatelo come volete, comunque questa organizzazione socio-economica è riuscita a riportare le persone a un concetto di rispetto della legalità, tant'è vero che loro battono tantissimo su questo concetto della legalità. Perché? Perché le persone istintivamente, se voi ci fate caso, se non pagano il biglietto sull'autobus, se non pagano l'affitto, se non sono in grado di pagare la luce, si sentono in colpa, cioè non riflettono sul dato sociale, non riflettono sulla loro collocazione di classe, non riflettono sull'abuso che stanno subendo, ma si sentono automaticamente fuori dalla legge, fuori dalle norme che gli sono state imposte e quindi in difficoltà. Quindi una delle cose che bisogna scardinare necessariamente è questa assuefazione al concetto di legalità, cioè bisogna far passare assolutamente, bisogna chiarire assolutamente che le leggi sono frutto di un rapporto di forza, sono l'espressione di un rapporto di forza, sono fatte dai più forti e destinate ai più deboli.
E anche per insomma ribadire un po', ricollegandoci un po' anche all'attualità, no? Non so se tutti quanti state e tutte quante state leggendo un po', no? Tutta questa manfrina che viene fatta sulle pari opportunità, del fatto che deve essere inserita, non inserita, e che si sono unite tutte le donne insieme, destra e sinistra, bla bla bla, perché insomma diciamocelo che poi vabbè va molto di moda negli ultimi anni che non esiste la destra e la sinistra, sicuramente all'interno del sistema politico di potere non c'è né destra né sinistra, perché sono tutti che esercitano potere verso di noi, quindi ovviamente lì non c'è differenza, la differenza c'è poi all'esterno e da quello che è quel sistema. E a me sinceramente non mi fa piacere che delle donne che non mi rappresentano, che sono lontane da me, che anzi sono complici del potere, e si rivendicano il fatto appunto di invece portare avanti qualcosa per una categoria sociale più debole, e già insomma solo l'impostazione di come è fatto solo l'impostazione della richiesta della parità delle quote rosa proprio mi fa alzare i capelli dritti. Però la cosa importante è questa, che proprio sull'assuefazione alla legge in realtà noi dobbiamo stare attente proprio al fatto che non dobbiamo delegare, cioè nel senso dobbiamo sempre usare davvero la nostra testa e il nostro ragionamento a livello collettivo, ovviamente dobbiamo ragionare, per questo la nostra presenza